Bene, fratelli, allora, questa mattina leggeremo del Vangelo di Matteo, al capitolo 5, i primi 12 versetti. Qualche volontario? Va bene, Graziella.
Ed egli, vedendo le folle, salì sul monte e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Amen.
Amen. Allora, io trovo che questo brano che abbiamo appena letto delle parole di Gesù sia meraviglioso da ogni punto di vista. Ogni suo versetto è pieno di una ricchezza tale, anche se ci parla di poveri in spirito, ma soprattutto quelli che sono, vedi, quelli che sono assetati di giustizia, affamati, perché saranno saziati, quelli che sono misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. E poi, beati i puri di cuore, non è facile, si può diventare puri di cuore soltanto esercitandosi non solo nel contemplare la parola di Dio, ma proprio per farla diventare nostra. Nostra attraverso un processo inevitabile, quello di diventare poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Vogliamo leggere ancora? Io un po' di accendiamo un po'. Io avrei. Dovremmo leggere ancora nel libro di Daniele. Dovremmo leggere il capitolo 2, i versetti dall'1 al 30. Sì. Qualcuno che vuole leggere? Qualcuno che vuole leggere? C'è qualcuno? Vuoi leggere tu? Allora, un secondo, no, prendo direttamente di qua.
No, io dico.
Allora,
Cos'è che vuoi?
Daniele 2, dall'1 al 30.
Nel secondo anno del regno di Nebucadonosor, ebbe dei sogni. Il suo spirito rimase turbato e il sonno lo lasciò. Il re allora diede ordine di chiamare i maghi, gli astrologi, gli stregoni e i caldei perché raccontassero al re i suoi sogni. Questi vennero e si presentarono al re. Il re disse loro: «Ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato finché riuscirò a conoscere il sogno». Allora i Caldei risposero al re in aramaico: «O re, possa tu vivere per sempre. Racconta il tuo sogno ai tuoi servi e noi ne daremo l'interpretazione». Il re rispose e disse ai Caldei: «La mia decisione è presa. Se non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione, sarete tagliati a pezzi e le vostre case saranno ridotte in letamai. Se invece mi dichiarerete il sogno e la sua interpretazione, riceverete da me doni, ricompense e grandi onori. Indicatemi dunque il sogno e la sua interpretazione». Essi risposero una seconda volta e dissero: «Racconti il re il sogno ai suoi servi e noi ne daremo l'interpretazione». Il re allora rispose e disse: «Mi rendo chiaramente conto che voi intendete guadagnare tempo, perché vedete che la mia decisione è presa. Se non mi fate conoscere il sogno, c'è un'unica sentenza per voi. Infatti, vi siete messi d'accordo per dire davanti a me parole bugiarde e perverse, nella speranza che i tempi mutino. Perciò raccontatemi il sogno e io saprò che siete in grado di darmene anche l'interpretazione». I Caldei risposero davanti al re e dissero: «Non c'è alcun uomo sulla terra che possa fare ciò che il re domanda. Infatti, nessun re, signore o sovrano ha mai chiesto una cosa simile ad alcun mago, astrologo o caldeo. La cosa che il re domanda è troppo difficile e non c'è nessuno che la possa far sapere al re, se non gli dèi, la cui dimora non è fra i mortali». A questo il re si adirò, montò in collera e ordinò di seminare tutti i savi di Babilonia. Così fu promulgato il decreto in base al quale i savi dovevano essere uccisi e cercavano Daniele e i suoi compagni per uccidere anche loro. Allora Daniele si rivolse con parole prudenti e sagge ad Arioch, capitano delle guardie del re, il quale era uscito per uccidere i savi di Babilonia. Egli prese la parola e disse ad Arioch, capitano del re: «Perché mai un decreto così duro da parte del re?» Allora Arioch fece sapere la cosa a Daniele. Così Daniele entrò dal re e gli chiese di dargli tempo perché potesse far conoscere al re l'interpretazione del sogno. Allora Daniele andò a casa sua e fece sapere la cosa ai suoi compagni Anania, Misael e Azaria, perché implorassero misericordia dal Dio del cielo riguardo a questo segreto, perché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte col resto dei savi di Babilonia. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna. Così Daniele benedisse il Dio del cielo. Daniele prese a dire: «Sia benedetto il nome di Dio per sempre, eternamente, perché a lui appartengono la sapienza e la forza. Egli muta i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dà la sapienza ai savi e la conoscenza a quelli che hanno intendimento. Egli rivela le cose profonde e segrete, conosce ciò che è nelle tenebre e la luce dimora con lui. O Dio dei miei padri, ti ringrazio e ti lodo, perché mi hai dato sapienza e forza e mi hai fatto conoscere ciò che ti abbiamo chiesto, facendoci conoscere la cosa richiesta dal re». Perciò Daniele entrò da Arioch, a cui il re aveva affidato l'incarico di far perire i savi di Babilonia, andò e gli disse così: «Non far perire i savi di Babilonia, conducimi davanti al re e darò al re l'interpretazione». Allora Arioch condusse in fretta Daniele davanti al re e gli parlò così: «Ho trovato un uomo fra i giudei, in cattività, che farà conoscere al re l'interpretazione». Il re prese a dire a Daniele, che si chiamava Beltasar: Sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione? Daniele rispose in presenza del re e disse: Il segreto di cui il re ha chiesto interpretazione non può essere spiegato al re né da saggi, né da astrologi, né da maghi, né da indovini. Ma c'è un Dio nel cielo che rivela i segreti ed egli ha fatto conoscere al re Nebucadnezzar ciò che avverrà negli ultimi giorni. Questo è stato il tuo sogno e le visioni della tua mente sul tuo letto. O re, i pensieri che ti sono venuti sul tuo letto riguardano ciò che deve avvenire d'ora in poi. E colui che rivela i segreti ti ha fatto conoscere ciò che avverrà. Ma quanto a me, questo segreto mi è stato rivelato non perché io abbia maggior sapienza di tutti gli altri viventi, ma perché l'interpretazione sia fatta conoscere al re e tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore.
Amen.
Amen.
Fratelli e sorelle, io trovo questo brano molto, lo trovo commovente. Commovente perché in Daniele si vede l'uomo di fede che non guarda, mentre il re, dobbiamo vedere, tutti sappiamo il sogno che fa, non sono andato oltre perché non riguardava l'argomento che vogliamo trattare, cioè il fatto che poi il re vede questa statua, no, dove ci descrive tutti gli imperi, eccetera, eccetera. Ma a noi non è, questa mattina non interessa questo. Interessano alcune cose. Intanto, indipendentemente da tutto questo, egli fa un sogno. I sogni non arrivano così. No, fa un sogno incredibilmente straordinario ed è molto, molto spaventato. E per questo motivo, perché fa chiamare tutti i suoi incantatori, gli indovini, i satrapi, i caldei, tutta questa serie di profeti pagani che vivevano attorno alla corte perché predicessero sempre la buona sorte e il buon futuro al proprio re. Perché se di una cosa il re è terrorizzato e non conosce il suo futuro. Di questo è sicuro. E abbiamo visto poi suo nipote, quando gli tremano le gambe perché gli viene decretato ormai la fine del suo regno. Quindi queste persone vivono con questa paura. Il re era molto turbato, spaventato. Perché voleva comprendere, ma che cosa riguardava il suo futuro? E naturalmente era talmente spaventato che ha detto: se non mi fate conoscere il sogno che ho fatto, eccetera, eccetera, sarete fatti a pezzi e le vostre case saranno ridotte alle tamaie. Ma è chiaro che tutto questo era impossibile, questi poveri malcapitati, poveri tra virgolette, no? E gli dicono naturalmente: guardate che non c'è nessuno sulla terra che possa fare una cosa del genere. E allora il re si adirò e dichiarò che fossero messi a morte, giustiziati, e tra questi compreso Daniele e i suoi compagni. Allora Daniele, sappiamo che senza sapere nulla, è questo che è commovente, senza sapere nulla si rivolse con, cioè non sapeva, però prende aereo che gli dice: guarda, di assolutamente, perché dice ha fatto questo decreto così, in modo così repentino, no? E allora Ario gli spiega il motivo Daniele si presentò al re e gli disse: dammi tempo, dammi un attimo di tempo, e gli avrebbe fatto conoscere al re l'interpretazione del sogno. Ma cosa fa Daniele? Cioè, Daniele, ancora prima che Dio, ah, che benedizione, ancora prima, a me viene da piangere quando ci penso, ancora prima che cosa fa? Si presenta e gli dice che avrebbe fatto conoscere al re l'interpretazione del sogno, ma non aveva ancora consultato il Signore. Che uomo di fede. Cioè, veramente. Allora andò a casa sua e informò i suoi compagni ebrei. A fare cosa? A implorare la misericordia del Dio del cielo a proposito di questo segreto, affinché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte con tutti gli altri saggi di Babilonia. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna. Ed egli benedisse il Dio del cielo. Sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a lui appartengono la saggezza e la forza. E poi, egli svela le cose profonde e nascoste, conosce ciò che è nelle tenebre e la luce abita con lui. E poi, o Dio dei miei padri, io ti lodo e ti ringrazio, perché mi hai dato saggezza e forza. Mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato, rivelandoci il segreto che il re vuole conoscere. Allora salto un po' e vado direttamente al versetto 30. Quando a me, dice Daniele, parlando al re, questo segreto mi è stato rivelato non perché la mia saggezza sia superiore a quella di tutti gli altri viventi, ma perché io possa dare l'interpretazione al re che tu possa conoscere e tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore. Allora, fratelli e sorelle, diciamo che il re era terrorizzato perché vogliono conoscere gli uomini, le persone del mondo vogliono conoscere il loro futuro. E lo vogliono conoscere perché hanno paura. Non credendo hanno paura. Questa è la verità. Chi vuol conoscere il proprio futuro? Perché ha paura. Perché non crede. Chi ha creduto non gli interessa il proprio futuro. Perché il proprio futuro è nelle mani di Dio. Ed è questo è quello che stiamo vedendo in questi giorni, ieri poi, ieri, oggi, l'apoteosi, ti auguro qua, ma se tu avessi il potere, va bene, insomma. Ma è questo che stiamo vivendo, questa contrapposizione. L'uomo cerca di esorcizzare, quello che abbiamo visto ieri sera a mezzanotte è un esorcismo, cioè cerca di esorcizzare il proprio futuro. Non conoscendo il proprio futuro, dice andrà tutto bene, voglio scaramanticamente, faccio saltare di tutto, botti, bottiglie, champagne, cioè tutto quello che si può fare, canti, balli, perché tutto andrà bene. E non è proprio così. Dunque l'uomo si comporta così, perché ha paura del proprio futuro. E fa bene ad avere paura perché non conosce Dio in ogni caso. Quindi l'uomo è veramente decaduto ed è la dimostrazione del suo peggio, soprattutto di fronte a ciò che non conosce. Va in panne. Ed è questo uno dei grandi limiti che ognuno di noi dovrebbe meditare su questi limiti. E stiamo analizzando il perché di tutte queste persone. Cioè giudicare, vabbè, dici tanto, io credo che anche le persone che non credono riescono a capire che sono fesserie, perché molte hanno detto: l'anno scorso abbiamo brindato e siamo morti l'anno dopo, è morto quello, la pandemia, e sono tutte cose che diciamo conosciamo molto bene. Ma il problema è che, come dicevamo prima, l'uomo ha paura del suo futuro, perché è un'incognita. Il suo futuro per lui è questa incognita, per esso, perché lo espone, e per esso che lui tenta la fortuna. Sapete, sì, la buona fortuna, tutte queste cose qua. E quindi ci prova attraverso tutte cose che sono proibite dal Signore. Ci prova attraverso giornali scaramantici, l'oroscopo che gli predice il futuro. Guardate che non è una cosa da riderci sopra, è una cosa di una gravità assoluta, assoluta. Non si fa manco per scherzo, perché è una bestemmia. Il Signore ha proibito chiaramente chi predice il futuro. Dice: guardate che ieri, sapete quante persone sono andate dai maghi? Ci vanno già normalmente, ma poi, sai, quando arrivano i momenti di un certo genere, allora il futuro, l'incognita per esso, lo espone, lo espone a tentare la fortuna. Egli sa che non vuole sapere che prima o poi incontrerà difficoltà. Non lo vuole sapere. Non conosce il futuro, dice: ma mo, le difficoltà vengono pure a me, chi sta bene, mi ammalerò anch'io. Anche per me ci sarà la morte quest'anno che viene. Ci saranno quali eventi favorevoli o sfavorevoli? Insomma, vive nell'incognita costante, eccetera. Quindi, quando queste avversità arrivano, cerca di colpevolizzare sempre qualcun altro. Arrivano difficoltà, non è colpa sua, è colpa di sua moglie o di suo marito. E quindi cominciano le zuffe. Tu hai fatto questo, tu hai sbagliato qua. Cioè, ma questo non ragionano così gli uomini di fede. Non ragionano, gli uomini di fede non è che ragionano. Gli uomini di fede sono in un'altra condizione, sono in questa povertà che abbiamo letto prima, cioè beati i poveri di spirito, perché di loro è il regno dei cieli. E qui dobbiamo cercare di capire che cosa significa essere poveri di spirito. È tutto esattamente il contrario di quello che abbiamo visto in questi giorni, ma non solo perché è Capodanno. Lo vediamo tutti i giorni della settimana. Ecco. E allora vediamo che, anziché fare una disanima lucida e chiedersi perché io sono così, no, sul suo tempestoso io, colpevolizza tutto e tutti. Tutti. Comincia a sparare a destra e manca. Tu hai fatto questo, tu hai fatto l'altra. Lui è sempre innocente. Non ha mai fatto niente. Allora, e quando non riesce a trovare una soluzione a tutto questo, cosa fa? Bestemmia l'Iddio che non conosce. Lo bestemmia. Anzi, perché le cose non sono andate secondo le sue previsioni, non c'è Dio, e se c'è, lo provoca con tutta la sua frustrazione. Anziché Gesù dice: venite a me, che vi libero da questa condizione di schiavitù, che sicuramente non ti porterà da nessuna parte, se non nel disastro nel quale ti trovi già, dai legami della morte. Eppure, lo disse agli ebrei: voi non avete voluto, ma pensate, gentili, come cose che non vogliono. Allora, se dovessimo guardare a questo, in questo giorno di Capodanno, soprattutto nei nostri paesi occidentali, opulenti e ricchi, c'è la corsa all'accaparramento delle merci per paura di avere qualche cosa in meno dell'altro, paura di avere qualche cosa in meno dell'altro. E quindi c'è l'affollamento agli acquisti e si può considerare tutto il resto. Io qui non sto parlando di un fattore economico, qui parliamo solo di frustrazione spirituale. E per questa paura, poi dovresti sapere comunque che tutto questo non ti appagherà mai e poi mai, perché sempre, anziché ringraziare, imprechi per quel che ti manca. Anziché ringraziare per quel che hai, imprechi per quel che ti manca. Che condizione di miseria. Ecco, questa non è la condizione della povertà di spirito. Questo è proprio il peggio. Essere ricchi, ma di miseria umana, di questa povertà che non può riempirti questa miseria, perché tu cerchi altro, cerchi di riempirti con altro. Non ti riempiranno mai quelle cose, non ci sarà mai la perfezione nella carne, non potrai mai essere pagata, pagato, perché anche se tu guadagnassi tutto il mondo, non potresti essere appagato. Vedi, in questi giorni c'è la notizia che a Ronaldo hanno dato 1 miliardo per pochi, 1 miliardo. Cioè, questo non è solo scandalo, per dire, possono fare quello che vogliono, ma tanto non sarà pagato. E di cosa parliamo? Beh, a me non cambia niente. Fa vedere cioè il mondo pensa con queste cose di appagare, di dimostrare agli altri che tu hai più degli altri. Tu non hai più degli altri, perché se tu guardi quello che avviene, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. In questi giorni vedi la gente che si muove come formiche, alla ricerca disperata di equilibri da giustificare, da dare, da fare, boh, bah, boom, boom, su, giù, sparatori, quello che si vuole. E allora, sempre, anziché ringraziare per quel che abbiamo, imprechi anche per quel che ti manca. Capisci? Il problema è quel che ti manca. Non sono le migliaia, non c'è il bicchiere mezzo pieno. Sempre la questione dice: guarda il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Allora non è il bicchiere mezzo pieno che guardi. Io penso che il credente solitamente guarda quello mezzo pieno, non guarda quello che gli manca, guarda quello che ha. Allora, se sei cieco e misero, compra del colirio da me per ungerti gli occhi, dice il Signore Gesù nel libro dell'Apocalisse. Allora, non pensiamo che nel mondo dei più poveri, attenti, perché noi facciamo presto, vedere uno che è vestito male, che chiede l'elemosina, non pensiamo che nel mondo dei più poveri, materialmente, funzioni meglio perché si desiderano le stesse cose dei ricchi, uguale, e forse anche di più se potessero, visto che sono stati privati. Sapete quando uno si arricchisce, no? Quindi sapete di quale povertà stiamo parlando? Della povertà di spirito che ci dice Gesù, no? Che è quella che ci chiede lo svuotamento di tutte queste cose. Ho il desiderio di riempirci di tutt'altro. Ecco. Allora, perché il loro cuore è volto completamente a questo. Dimostrazione, è per questo che la dimostrazione che dico riguardo ai poveri, se tu vai dove ci sono le lotterie o i bar che vendono biglietti di vario genere, eccetera, eccetera, che cosa vedrete? Che questa gente sono i poveri, quelli che spendono di più. Per i vari biglietti di non solo gratta e vinci, lotterie, perché tentano la fortuna per sperare di diventare ricchi. Ora sappiamo che il Signore cosa ci dice chiaramente. Cosa dice chiaramente? Io ci penserei bene, bene, bene. Il mio futuro non può dipendere da nessun altro se non da Dio stesso. E la maggior parte di questi che tentano fortuna sono veramente i più poveri, tra virgolette poveri, ma neanche tanto perché viviamo in una nazione ricca che dà tutto a tutti, in quote diverse, ma non stiamo discutendo di quello. Gli altri invece vogliono di più, capito? I più, quelli che sono ricchi, cosa fanno? Non vanno a giocare lì nella lotteria, vanno al casinò. Capito? Sempre per avere di più. Ecco. Allora, cosa perché diciamo queste cose? Perché vorrei che oggi, primo giorno dell'anno, qui da noi, dobbiamo esaminare il nostro cuore davanti alla sua parola, come sempre. I poveri di spirito non sono i poveri materialmente. Ecco perché in Deuteronomio, quando dice tu non favorire il ricco perché è ricco, ma neanche il povero perché è povero, perché pervertiresti la giustizia. Capisci? Sono cose completamente differenti. La ricchezza che Dio vede è completamente opposta alla ricchezza o la povertà che vediamo noi. Allora, esamina oggi il tuo cuore davanti alla sua parola. I poveri di spirito non sono i poveri materialmente, ma quelli che si sono svuotati. Questi sono i veri poveri di questi desideri della carne. Si sono svuotati, non le desiderano più queste cose, gli basta aver conosciuto la grazia del Signore. A questi basta questo. E tutto quello che abbiamo di più è quello che il Signore ce lo vuole dare, ce lo dà. Se non ce lo vuole dare, sia benedetto il Signore lo stesso. Dov'è il problema? Quando ci ha assicurato quelle quattro cose che ci mancano, se dovessero mai mancarci. Ma fino ad oggi abbiamo visto che un tetto, un pezzo di pane, un po' di riscaldamento, ce l'abbiamo tutti. E allora cosa ci manca? Ci manca tutto se non abbiamo la povertà di spirito. E allora ci chiediamo perché ci sono le guerre. Ecco, è proprio da questa frustrazione, per questa paura del futuro, che paura di cerco di accaparrarmi sempre di più. Ecco, ci chiediamo perché ci sono le guerre, perché esse cominciano dal poco, cioè cominciano dalle famiglie, mentre i coniugi si accusano l'uno l'altro, poiché non trovano soddisfazione, capite? In una. E quindi cominciano a litigare tra di loro in una temperatura che sale sempre di più, lasciando a pezzi i propri figli. E l'abbiamo detto tante volte, il Signore non transige su questo, non transige. E che cosa volete che vi dica? Se nelle famiglie succede questo, immaginate da persone che non si conoscono, cosa sta succedendo in Ucraina adesso? C'è la guerra. Non stiamo a sindacare chi ha ragione e chi ha torto. Sicuramente qualcuno ha più ragione e altro più torto, o uno completamente ragione e l'altro torto completo, però così esattamente come quando i cannoni sparano e distruggono, anziché distruggere i figli, distruggono i figli degli altri e le case degli altri, e la guerra è una cosa disumana in tutti i suoi aspetti e non ha motivo di esistere. Ecco perché, come abbiamo visto l'altra volta nel culto, non si dirà dei propri cannoni, ne faranno dei cannoni o delle spade, ne faranno delle roncole, eccetera. Allora, perché questo è lo spirito di Dio, il piano di Dio è sempre pacifico. E tutti dovrebbero ricordarsi di queste cose. E vi dicevo che i cannoni sparano e distruggono ogni cosa, togliendo l'acqua, il riscaldamento, il cibo. E noi queste cose, grazie a Dio, non le stiamo vivendo. Ma in Ucraina, con un freddo che arriva al sudore, stanno vivendo. Ai poveri malcapitati. Ora tutti dovrebbero ricordarsi sempre e ogni giorno quello che il Signore dice, che noi ripetiamo perché è la sua parola. Mia è la terra con tutto ciò che contiene, quindi inutile. E poi tieniti conto, renditi conto che tu sei un mortale, quindi che se non è quest'anno, è l'anno prossimo, fra 10 anni, 20 anni. Sei un mortale, quindi fattene una ragione. Non chiamare i maghi che vengano a curarti, a metterti le mani di qua, di là. No, sei un mortale. Ma se tu sei un credente, stai tranquillo. Non perché non ti verranno le malattie, ma stai tranquillo. Il Signore guiderà tutti i passi della tua vita. Allora, tutti dovrebbero ricordarsi sempre, ogni giorno, che mia è la terra con tutto ciò che contiene. Ecco, invece vedi milioni di persone che girano per le strade, ma cercano cose che non le possono riempire. Allora, non è possibile che si guarda sempre soltanto ai beni materiali per quantificare. Se uno non diventa povero di spirito, veramente questo non diventa, non è possibile. Beati i poveri di spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Ecco, se dovessi fare un augurio, si possono fare, ma i nostri auguri, che sono quelli che vengono dal Signore, io farei proprio questo a tutti noi: di diventare poveri di spirito, non essere sempre pronti ad accusare per qualsiasi cosa il nostro prossimo. E io gli augurerei proprio questo al nostro prossimo qui, di diventare poveri di spirito per poter conoscere Dio e di svuotarsi di quell'ansia del proprio futuro. Perché non crede. Chi ha paura del proprio futuro è perché non crede. Non è tranquillo. E questo è. Io, quando ho incontrato il Signore, mi sono poi rasserenato. E questo è l'augurio. Perché quando leggevo prima di Daniele, che egli ancora prima sa che il Signore gli risolverà il problema. E quindi va direttamente. Questo. Il Signore dice: ma che vuoi? Che cosa vuoi? E il Signore gli ha risolto il problema lo stesso. Gli ha detto: preghiamo perché il Signore è misericordioso. Ma Nabucodonosor avrebbe fatto tutto questo perché ha paura, terrore. La gente ha paura del futuro. Ecco, Ecco perché si mettono in campo tutti questi rumori, questi spari, sono proprio per esorcizzare la paura. Sono per esorcizzare la paura. Non sono per altro. E allora, che cosa possiamo augurare? Certo, io posso augurare ogni bene, non è, ogni bene, ma tra questi senza Dio non ci sarà bene. Se ti dico ogni bene ci deve essere Dio prima, se no non c'è il resto. Ecco, se dovessi augurare qualcosa a qualcuno, gli augurerei che potesse conoscere Dio e potesse svuotarsi finalmente per diventare un povero di spirito. Capisci? Povero di spirito. E allora è proprio questa povertà che mi rende libero, incredibilmente. Non è acquistare altre ricchezze o cose del genere che mi rende libero. È questa povertà che mi dà la pace, che non mi fa essere contenzioso. Ed è questa libertà capace di riempire tutto il mio granaio. È questa libertà. Questo mi fa dire, come dice il salmista, sotto gli occhi dei miei nemici, la mia coppa trabocca, trabocca. Il re Nabucodonosor era talmente spaventato, terrorizzato, perché per fare una cosa così dura, chiedere una cosa così dura, no? Lo stesso Daniele dice, ma gli ha detto, ho fatto un sogno, allora. E i poveracci dei Caldei risposero, ma questo dice una cosa che non l'ha fatta mai nessuno, non è impossibile, quindi raccontaci il sogno e ti diremo. Lui dice, se questa la mi dice, se non mi dite cosa ho sognato, vi faccio a pezzi. Ecco, perché? Perché li avrebbe ammazzati? Cioè, un po' cioè, così, ammazzate le persone così, perché lui aveva il potere, e quindi aveva il potere, ma non il potere, perché se avesse avuto il vero potere, non avrebbe, cioè, capisci, minacciato così, e l'avrebbe fatto, li avrebbe ammazzati. Perché? Perché non riusciva a calmare la propria ansia per il futuro. Ed è questo che vediamo in questi giorni, in tono minore, ma dipende sempre da chi fa queste cose qui. Allora, Nabucodonosore era talmente spaventato dall'incognita del suo futuro, che aveva minacciato di morte tutti i suoi satrapi, indovini e maghi. Cosa facevano costoro a corte? Pensiamo un attimo alla funzione di questi qua, che funzione avevano? No? Se non garantire o rassicurare il re che tutto sarebbe andato bene. È così. Abbiamo visto in Egitto. Che cosa facevano? I maghi. Ed erano esercitati la magia nera, come volete. Ma poi il serpente di Mosè li divorò tutti. Ecco. Allora, cosa facevano costoro a corte o in tutte le loro corti? Se non garantire al re che tutto sarebbe andato bene. Cosa facevano nel circuito di Hitler i nazisti? Avevano sempre degli occultisti attorno al loro regime, ma non sono queste le cose che desideriamo noi. Saul, vi ricordate? Cercava Samuele, solo per questo motivo cercava. Capisci? Perché Samuele lo tranquillizzasse e dice: no, stai tranquillo che quello che Dio ti ha dato, il regno non sarà toccato. Capite come sono le cose. Non, ecco perché Samuele, ecco perché Saul non era un uomo secondo il cuore di Dio. Ecco. Ma il suo cuore era lontanissimo dallo Spirito dell'Eterno. Abbiamo visto poi alla fine che ha fatto tutto il resto. Lo spirito di sapienza è proprio questo. È proprio questo, prendere conoscenza, svuotarsi del nostro vecchio uomo, dei nostri desideri, eccetera, eccetera, per avere un cuore e desideri conformi a quelli dell'Iddio che ci ha creati e che ci rassicura, Lui ci assicura il futuro. Non c'è futuro, non c'è vita senza di Lui. Questo è lo spirito di sapienza. E senza questo svuotamento, beati i poveri di spirito, perché il loro regno dei cieli non si può rinascere di nuovo. Non si può rinascere di nuovo. Ecco, prima ti svuoti del vecchio uomo, poi ti riempi del nuovo. È una cosa che bisogna fare, non si può arrivare davanti all'ultimo secondo, cioè sta pace la devi acquisire prima, se no non maturi mai. È come quella sostanza che hai dentro che fa in modo che passano anni, ma le mele non maturano mai, perché gli mettono dentro un veleno che sanno solo loro. E così siamo noi, sì, siamo belli all'esterno, ma poi non è così. E quindi, prima ti svuoti del vecchio e poi ti riempi del nuovo. D'altronde Gesù diceva: non si può mettere vino vecchio in odri nuovi. Non si può mettere vino vecchio in odri nuovi. Allora, io spero che in qualche maniera abbiamo compreso ciò che il Signore ci invita a fare. Questo almeno nella mia vita, a pregare, cercare la sua misericordia prima che i problemi giungano, aver fede in lui anche quando vedo pericoli gravi attorno a me, alla mia vita, aver fede in lui, anche se non sempre capiamo nella nostra vita come vanno le cose, ma la cosa più importante è avere, esserci svuotati, avere fede in Lui ed aspettare che Lui agisca nella nostra vita. Amen.